Storia di Coda Dad e dei suoi fratelli. Quelli quali hanno scritta la storia del regno di Diyarbakir raccontano che nella città di Harran regnava un re molto magnifico e potente. Ancorché avesse nel suo serraglio le più belle donne dell'universo, non poteva aver figlioli. Ne implorava incessantemente dal cielo ed una notte, mentre gustava le dolcezze del sonno, un uomo di bell'aspetto gli apparve, dicendogli: «Le tue preghiere sono state esaudite, hai ottenuto finalmente quanto bramavi. Appena sarai risvegliato, alzati, vanne nei giardini del tuo palazzo, chiama il tuo giardiniere e comandagli che ti presenti una melagrana. Mangiane tanti grani quanti vorrai e le tue brame saranno adempiute». Il re al suo svegliarsi rese grazie al cielo ed andò poscia nel giardino ove pigliò 50 grani di pomogranato e se li mangiò. Per tal modo egli fu appagato e tutte le sue donne divennero incinte. Ma una ve n'ebbe, chiamata Pirauzè, la cui gravidanza non appariva, per la qual cosa egli concepì avversione per lei. «Vostra maestà», disse il visir, «la mandi dal principe Samaria, vostro cugino». Il re, gradito questo avviso, spedì Pirauzè a Samaria con una lettera nella quale raccomandava a suo cugino di ben trattarla e, se fosse gravida, di dargli notizia del suo parto. Pirauzè, appena giunta a quel paese, si conobbe essere incinta e finalmente partorì un principe più bello del giorno. Il principe Samaria scrisse subito al re di Harran onde partecipargli la felice nascita di un bellissimo figliuolo. Il re ne provò un gran giubilo e fece una risposta nei termini seguenti: «Mio caro cugino, tutte le altre mie mogli hanno dato alla luce ognuna di loro un principe, di maniera che qui abbiamo un gran numero di figliuoli. Vi prego adunque di allevar quello di Pirauzè e di imporgli il nome di Codadad, mandandomelo quando lo ricercherò». Il principe di Samaria nulla risparmiò per l'educazione di suo nipote. Questo giovine principe, sentendosi un coraggio degno della sua nascita, disse un giorno a sua madre: «Signora, principio ad annoiarmi del soggiorno a Samaria, perché mi sento inclinato alla gloria». «Figlio al mio», gli rispose Pirauzè, «non ho minore impazienza di voi di vedere reso famoso il vostro nome. Vorrei che foste già segnalato contro i nemici del re vostro padre, ma dovete aspettare che egli vi cerchi». «No, signora», rispose Codadad, «ho aspettato anche troppo. Muoio dalla brama di vedere il re ed ho grandi stimoli di andare ad offrirgli i miei servigi come un giovine incognito. Egli senza dubbio l'accetterà. Né mi scoprirò se non dopo aver fatte mille gloriose azioni, volendo meritarmi la sua stima innanzi che mi riconosca». Pirauzè approvò questa generosa risoluzione e, temendo che il principe di Samaria non vi si opponesse, Codadad, senza comunicarglielo, partì un giorno da Samaria con pretesto di andare alla caccia. Presentossegli ben presto il mezzo di farsi introdurre dal re, il quale fecegli una favorevole accoglienza e chiesegli il suo nome e la sua qualità. «Sire», rispose Codadad, «io sono figliuolo di un emiro del Cairo. La brama di viaggiare mi ha obbligato di abbandonare la mia patria e, siccome, passando per i vostri stati, ho inteso che voi eravate in guerra con certi vostri vicini, così sono venuto alla vostra corte per offrire il mio braccio alla maestà vostra». Il re lo colmò di carezze e dettegli posto nelle sue milizie. Quel giovine principe non tardò molto a far conoscere il suo valore. Si acquistò la stima degli ufficiali, eccitò l'ammirazione dei soldati, né, avendo minore spirito che coraggio, acquistossi tanto meritatamente la buona grazia del re che in breve diventò suo favorito e fu incaricato dell'educazione dei figli del re. Tutti i ministri e gli altri cortigiani non tralasciavano di andare a vedere Codadad e con tanta premura ricercavano la sua amicizia che trascuravano quella degli altri figli del re. Questi giovani principi, accorgendosene, non poterono rimanere senza rammarico e, prendendosela col forestiero, concepirono per lui uno sdegno estremo. «Come mai?» dissero. «Il re nostro padre si contenta di amare un forestiero più di noi. Fa duopo che ci liberiamo di questo forestiero». «Perdiamo con destrezza il forestiero, ricercandogli la licenza di andare a caccia, e quando saremo lontani da questo palazzo, ci incammineremo in qualche città ove andremo a fermarci un po' di tempo. La nostra lontananza dispiacerà al re, il quale, non vedendoci ritornare, perderà la sofferenza e farà forse morire il forestiero, se non altro almeno lo scaccerà dalla sua corte per averci conceduto di uscire dal palazzo». I principi applaudirono tutti a questo artificio e, andati a ritrovar Codadad, lo pregarono di permetter loro di andare a caccia, promettendogli di ritornare lo stesso giorno. Il figliuolo di Piruzè incappò nella rete, concedendo il permesso chiestogli dai fratelli, i quali partirono né più ritornarono. Erano già 3 giorni che stavano lontani quando il re disse a Codadad: «Ove sono i principi? È lungo tempo che non li ho più veduti». «Sire», rispose Codadad, «essi ritrovansi alla caccia e son 3 giorni che vi sono andati, promettendomi che subito sarebbero di ritorno». «Imprudente forestiero, dovevi lasciar tu partire i miei figliuoli senza accompagnarli? Ed è in tal maniera che eserciti l'ufficio del quale ti ho incaricato? Vanne in questo punto a rintracciarli e conducimeli, altrimenti la tua perdita è certa». Queste parole ispirarono gran timore nell'animo dell'infelice figliuolo di Piruzè. Dopo vari giorni adoperati in una vana ricerca, giunse a una pianura di una prodigiosa estensione, nel mezzo della quale eravi un palazzo fabbricato di marmo nero. Egli vi si accostò e vide alla finestra una donna perfettamente bella. Subito che la vide Codadad e che giudicò di potersi fare udire, rivolse a lui queste parole: «O giovine, allontanati da questo funesto palazzo, altrimenti in breve ti vedrai in potere del mostro che lo abita. Un moro, il quale non si nutre se non di umano sangue, ha qui stabilito il suo soggiorno e, fermando tutte le persone che il loro perverso destino fa passare per questa pianura, le rinserra in orride carceri, donde non le leva se non per divorarle». Ebbe appena terminate queste parole che il moro comparve. Era questo un uomo di una smisurata grandezza, di un'aria spaventevole. Cavalcava un grosso cavallo tartaro e portava una scimitarra tanto lunga e pesante che egli solo poteva servirsene. Nello stesso tempo il principe discese da cavallo, avventossi sopra il suo nemico e recisegli il capo. La signora, che era stata testimone del combattimento, facendo voti in favore del giovine eroe che ella ammirava, proruppe in un grido di giubilo e disse a Codadad: «Principe, giacché la splendida vittoria che avete riportata mi persuade non esser voi di una condizione ordinaria, terminate la vostra opera. Il moro tiene le chiavi di questo castello, pigliatele e venite a levarmi di prigione». Il principe frugò nelle saccocce del miserabile che disteso stava nella polvere e vi trovò molte chiavi. Aprì la prima porta ed entrò in una gran corte, ove trovò la dama, la quale veniva agli incontro. Essa lodò il suo valore e innalzollo sopra tutti gli eroi dell'universo. I loro discorsi furono interrotti da un rammarichio di pianti. «Che odo mai?» esclamò Codadad. «Donde vengono queste voci pietose che percuotono le nostre orecchie?» «Signore», disse la donna accennandogli col dito una porta bassa che trovavasi nella corte, «partono di là. Ivi sono non so quanti sventurati che i loro pianeti han fatto cadere nelle mani del moro». Si inoltrarono essi verso la porta del carcere ed a misura che si avvicinavano più distintamente udivano i lamenti dei prigionieri. Il principe aprì la porta e ritrovò una scala molto rozza per la quale discese in una vasta e profonda caverna dove erano più di 100 persone legate a certi pali con le mani incatenate. «Sventurati prigionieri», disse loro, «vittime miserabili che non aspettavate se non il momento di una morte crudele, ringraziate il cielo, il quale oggi vi libera col soccorso del mio braccio. Io ho ucciso l'orrido moro di cui dovevate essere la preda ed ho spezzate le vostre catene». I prigionieri, appena udite tali parole, proruppero tutti in un grido di sorpresa e di giubilo. Codadad e la signora principiarono a scioglierli. Quelli che vedevansi slacciati dalle loro catene aiutavano a sciogliere gli altri, di maniera che in poco tempo ritrovaronsi tutti liberi. Si posero allora in ginocchio e, dopo aver ringraziato Codadad di quanto per essi aveva fatto, uscirono dalla caverna e, quando furono nella corte del palazzo, il principe rimase meravigliato nel mirare fra quei prigionieri i suoi fratelli dei quali andava in traccia e che non sperava più di incontrare. «Ah, principi!» esclamò egli nel vederli. «Non mi inganno già? Siete voi che veramente vedo? Lusingarmi possi io di restituirvi al re vostro padre, il quale è inconsolabile di avervi perduti? Ma avrà egli qualcheduno a piangere? Siete voi tutti vivi? Ohimè, la morte di un solo di voi basterebbe per privarmi del giubilo di avervi salvati». I 49 principi si fecero tutti riconoscere a Codadad, il quale abbracciolli e significò loro l'inquietudine che cagionava al re la lontananza loro. I principi dettero al loro liberatore tutte le lodi che meritava e lo stesso fecero tutti gli altri prigionieri. Codadad, rivolgendosi alla donna, le disse: «In che luogo, signora, bramate voi di andare? Ove erano rivolti i vostri passi quando siete stata sorpresa dal moro?» I figliuoli del re di Harran protestarono alla signora che non l'avrebbero abbandonata. «Principi», disse loro, «poco fa vi ho detto che ero una signora del Cairo, ma dopo la bontà che mi avete dimostrata e l'obbligazione che vi professo, signore», ella soggiunse guardando Codadad, «sarei molto ingrata celandovi la verità. Sono figlia di un re. Un usurpatore si è impadronito del trono di mio padre dopo avergli levata la vita, e per conservare la mia sono stata obbligata di ricorrere alla fuga». A questa espressione, Codadad e i suoi fratelli pregarono la principessa di narrargli la sua storia. Storia della principessa di Deryabar. Giace in certa isola una grande città chiamata Deryabar. Per lungo tempo è stata governata da un re potente, magnifico e saggio. Questo principe non aveva posterità e ciò solo mancava a renderlo pienamente felice. Dopo una lunga aspettazione non dette alla luce se non una femmina. «Questa sventurata principessa sono io. Mio padre mi fece allevare con tutta la cura che concepir si possa, avendo risoluto, in mancanza di maschi, di insegnarmi l'arte di regnare. Un giorno nel quale stava alla caccia, vide un asino selvaggio che egli inseguì, separandosi dai cacciatori, ed il suo ardire trasportollo tanto lungi che, senza accorgersi di fuorviare, corse sino alla notte. Appena il sole fu tramontato, osservò fra gli alberi un lume che fecegli giudicare non essere egli molto lontano da qualche villaggio. Conobbe ben presto di essersi ingannato, perché quel lume non era altro se non un fuoco acceso in una capanna. Accostossi e con grande stupore vide un grand'uomo nero, o per meglio dire uno spaventevole gigante, che stava assiso sopra uno strato. Il mostro teneva davanti a sé un gran fiasco di vino e faceva arrostire sui carboni accesi un bue che aveva scannato. Ora appressava alla sua bocca il fiasco ed ora appressava il bue, mangiandone qualche pezzo. Ma ciò che maggiormente attrasse l'attenzione del re mio padre fu una bellissima donna che egli vide nella capanna e che pareva immersa in una profonda mestizia. Essa aveva le mani legate e vedevasi ai suoi piedi un fanciullo di 2 o 3 anni. Mio padre, commosso da questo pietoso spettacolo, scaricò una freccia e l'infisse nello stomaco del gigante, il quale restò ferito e cadde a terra senza spirito. Mio padre, entrato nella capanna, slegò le mani della donna, ricercandole chi fosse e per quale accidente si trovasse colà. «Signore», gli rispose essa, «vi sono sopra le sponde del mare certe famiglie di saraceni, i quali hanno per capo un principe, il quale è mio marito. Quel gigante che avete ucciso era uno dei suoi principali. Questo miserabile concepì per me una violenta passione che nascose fino a che poté trovare una occasione favorevole di eseguire il disegno formato di rapirmi. Un giorno il gigante mi sorprese col mio figliuolo in un luogo remoto e rapitici entrambi, per rendere inutili tutte le perquisizioni che egli giustamente si immaginava che mio marito farebbe di questo ratto, si allontanò dal paese abitato dai saraceni e ci condusse in questo bosco, ove mi ritiene da molti giorni. Questa, o signore», continuò la moglie del principe dei saraceni, «è la mia storia. Né dubito che voi non mi consideriate degna di pietà per non pentirvi di avermi soccorsa con tanta generosità». «Sì, o signora», le rispose mio padre, «le vostre disgrazie mi hanno vivamente commosso e non mancherò di fare in modo che la vostra sorte non divenga migliore. Domani, subito che sarà sorto il giorno, partiremo da questo bosco, rintracceremo la via che conduce alla grande città di Deryabar, della quale io sono il sovrano. Colà albergherete nel mio palazzo fino a tanto che il principe vostro marito non verrà a prendervi». La principessa saracena accettò la proposta e il giorno seguente seguì il re mio padre. Intanto il figliuolo di questa principessa divenne grande ed essendo assai vago e non mancando di spirito, trovò il mezzo di incontrare il genio del re mio padre, il quale gli pose molto affetto. I cortigiani se ne accorsero tutti e giudicarono che quel giovane mi avrebbe potuto sposare. Il re, ritardando troppo a suo parere di offrirgli la mia mano, quegli ebbe la temerità di chiedergliela. Benché il suo ardire meritasse un severo castigo, pure mio padre si contentò di dirgli che altre mire teneva sopra di me. Il giovine restò molto sdegnato di simile rifiuto. Risolse di vendicarsi del re e con una ingratitudine della quale vi sono pochi esempi, cospirò contro di lui e, pugnalatolo, si fece proclamare re di Deryabar da un gran numero di persone perverse delle quali seppe lusingare il malnato desiderio. Nel mentre che egli stava se ne occupato a strangolar mio padre, il gran visir, il quale a mio padre era sempre stato fedele, mi venne a rapir dal palazzo e mi pose in sicuro in casa di uno dei suoi amici, ove mi tenne finché un vascello segretamente preparato fu in stato di porsi alla vela. Me ne uscii allora dall'isola accompagnata solamente da una governante e dal generoso ministro. Dopo diversi giorni di navigazione sorse una tempesta tanto impetuosa che, nonostante tutta l'arte dei nostri marinai, il nostro vascello, trasportato dalla violenza del vento e dell'onde, si franse contro uno scoglio. Perdetti il sentimento e, quando ebbi recuperato i sensi, mi ritrovai sulla spiaggia. Udii dietro di me un grande strepito di uomini e di cavalli. Volsi subito il capo per vedere ciò che fosse e vidi molti cavalieri armati, fra i quali uno venera salito sopra un cavallo arabo. Aveva adesso una veste riccamente ricamata d'argento con una cintura di gioie e portava una corona sul capo. Egli era un giovine ben fatto e più bello del sole. Mi guardò con molta attenzione e, siccome io non cessava di piangere, «Signora», mi disse, «io vi scongiuro di moderare l'eccesso della vostra afflizione. Vi offro il mio palazzo ove starete presso la regina mia madre, la quale si sforzerà, coi suoi buoni trattamenti, a raddolcire un poco le vostre pene». La regina mostrossi sensibilissima alle mie sciagure e concepì verso di me un grandissimo amore. Il re suo figliuolo, dal canto suo, divenne ciecamente innamorato di me e mi offrì in breve la sua mano. Era talmente occupata dalle mie disgrazie che il principe, per quanto amabile fosse, non fece in me tutta l'impressione che avrebbe potuto fare in altro tempo. Non pertanto, penetrata da gratitudine, non ricusai di formare la sua felicità, ed il nostro matrimonio si contrasse con tutta la pompa immaginabile. Mentre tutto il popolo stava occupato a celebrare gli sponsali del suo sovrano, un principe vicino e nemico se ne venne una notte a fare una discesa nell'isola con un gran numero di combattenti. Questo formidabile nemico era il re di Zanguebar. Sorprese ognuno e tagliò a pezzi tutti i sudditi del principe mio marito. Poco vi mancò non pigliasse anche noi, giacché si era già introdotto nel palazzo con una parte delle sue genti. Ma ritrovammo mezzo di porci in salvo e di giungere alla riva del mare, ove ci gettammo in una barca di pescatori che avemmo la fortuna di trovarvi. Il terzo dì scorgemmo un vascello che veniva a noi a gonfie vele e ne fummo lieti. Ma fummo meravigliati quando, essendosi avvicinato a noi, 10 o 12 corsari apparvero armati sul ponte. Venuti all'arrembaggio, 5 o 6 tra essi si gettarono nella nostra barca, si impadronirono di noi, legarono il principe mio marito e ci fecero passare nel loro vascello. La mia gioventù ed i miei lineamenti scossero tutti quei pirati e, riscaldandosi, vennero alle mani combattendo come furiosi. Il ponte, in un momento, fu coperto di cadaveri. Da ultimo si uccisero tutti tranne uno solo, che, vedutosi signore della mia persona, mi disse: «Voi siete mia, ed io vi condurrò al Cairo per darvi ad uno dei miei amici cui ho promesso una bella schiava». Ciò detto, si rivolse allo sciagurato mio marito che stava legato e lo gettò in mare. Erano già parecchi giorni che eravamo in cammino, allorché, passando ieri per questa pianura, scorgemmo il moro che abitava in questo castello. Egli trasse la sua larga scimitarra ed il pirata cadde sotto i colpi del suo avversario, come pure tutti i suoi schiavi, i quali amarono meglio morire che abbandonarlo. Dopo ciò il moro mi condusse in questo castello, ove portò il corpo del pirata, che mangiossi a cena. La principessa, come ebbe terminata la narrazione delle sue avventure, Codadad le manifestò che egli era vivamente commosso. «Ma signora», aggiunse egli, «ormai non dipende che da voi il vivere tranquillamente. I figliuoli del re di Harran vi offrono un asilo nella corte del padre loro. Accettatelo di grazia. Voi sarete la prediletta di quel principe e rispettata da ciascuno. E se non isdegnate la mano del vostro liberatore, soffrite ch'io ve la porga e che vi sposi innanzi a tutti questi principi, affinché siano testimoni della nostra scambievole fede». La principessa, avendovi acconsentito, nel giorno stesso si fecero le nozze nel castello, ove si trovarono ogni specie di provvisioni. Codadad prese la parola e disse: «Principi, è troppo lungo tempo che vi celo chi io mi sia. Vedete in me il vostro fratello Codadad. Io debbo altresì come voi la vita al re di Harran. Il principe di Samaria mi ha allevato e la principessa Piruzè è mia madre. I principi felicitarono Codadada della sua nascita e gliene dimostrarono molta gioia. Ma nel fondo del loro cuore, il loro odio per un tanto amabile fratello non fece che aumentarsi. Egli si radunarono la notte e si ritirarono in un luogo remoto, mentre Codadada e la principessa sua moglie gustavano sotto la loro tenda le dolcezze del sonno. Quegli ingrati, quegli invidiosi fratelli, dimenticando che senza il coraggioso figlio di Piruzè sarebbero tutti divenuti preda del Moro, risolsero tra essi di assassinarlo. Andarono in mantinente a trovar Codadada addormentato e lo trafissero. Lasciandolo esanime nelle mani della principessa, partirono per andare alla città di Harran, ove giunsero il giorno successivo. Il loro arrivo cagionò tanta gioia al re loro padre, in quanto che egli disperava di rivederli. Intanto, Codadad, immerso nel proprio sangue e poco differendo da un uomo morto, stava sotto la sua tenda con la principessa sua moglie, che non sembrava meno di lui da compiangere. Ella faceva echeggiar l'aria di pietose grida, si strappava i capelli bagnando delle sue lacrime il corpo di suo marito. Peraltro egli non era morto, e sua moglie, essendosi avveduta che respirava, corse verso un grosso borgo che vide nella pianura per cercarvi un chirurgo. Gliene fu insegnato uno che partì sul momento con lei, ma quando giunsero sotto la tenda non vi trovarono Codadad, il che fece creder loro che qualche bestia feroce l'avesse rapito per divorarlo. La principessa ricominciò i suoi pianti e i suoi lamenti nel più pietoso modo. Il chirurgo ne fu intenerito e, non volendo abbandonarla nello stato spaventevole in cui la vedeva, le propose di ritornare nel borgo, offrendole la sua casa e i suoi servigi. Ella si lasciò trascinare. «Signora», le disse egli, «confidatemi di grazia tutte le vostre sciagure, ditemi di quale paese e di quale condizione siete. Forse potrò darvi dei buoni consigli quando sarò istruito di tutti i particolari della vostra sventura». Essa gli raccontò tutte le sue avventure e, quando ne ebbe terminata la narrazione, il chirurgo riprese la parola e disse: «Signora, poiché le cose stanno in questa guisa, dovete vendicare vostro marito. Io, se lo permettete, vi servirò da scudiero. Andiamo alla corte del re di Harran, il quale è un principe buono e molto equo, cui non avete che a dipingere coi più vivi colori il trattamento che il principe Codadad ha ricevuto dai suoi fratelli, e son persuaso che vi farà giustizia». Non appena ebbe presa questa risoluzione, che il chirurgo fece apprestare due cammelli, sui quali la principessa ed egli, saliti, si posero in cammino verso la città di Harran. Qui vi andarono a discendere al primo caravanserraglio che incontrarono e chiesero all'oste notizie della corte. «Dessa è», disse egli, «in una grandissima agitazione. Il re aveva un figliuolo, il quale, come un ignoto, ha vissuto lungo tempo alla sua corte e non si sa che sia divenuto di quel giovine principe». Il chirurgo, volendo condursi prudentemente in quella occasione, pregò la principessa a voler rimanere al caravanserraglio, mentre egli sarebbe andato al palagio. Egli adunque andò alla città. Allorquando scorse una signora salita su una mula riccamente bardata e seguita da molte damigelle, altresì montate su mule, e da un grandissimo numero di guardie e di schiavi neri. Il chirurgo la salutò e chiese poscia ad un calender che gli stava vicino se quella signora era una moglie del re. «Sì, fratello», gli rispose il calender. «La è una delle sue mogli e la più diletta dal popolo, perché la è madre del principe Codadad». Il chirurgo non volle saper di più. Egli seguì Piruzè fino ad una moschea, ove quella entrò per distribuire delle elemosine. Il chirurgo ruppe la folla e si avanzò fino alle guardie di Piruzè. Egli assistette a tutte le preghiere e, quando quella principessa uscì, avvicinatosi ad uno schiavo, gli disse all'orecchio: «Fratello, ho un segreto importante a rivelare alla principessa Piruzè. Non potrei, per mezzo vostro, essere introdotto nel suo appartamento?» «Se questo segreto», rispose lo schiavo, «riguarda il principe Codadad, oso promettervi che fin da oggi avrete da lei l'udienza che desiderate». «È appunto di questo, caro figliuolo, che io voglio parlare», rispose il chirurgo. «Ciostante», disse lo schiavo, «voi non avete se non a seguirmi fino al palagio e le parlerete subito». Effettivamente, quando Piruzè fu ritornata nell'appartamento, quello schiavo disse che un uomo sconosciuto aveva qualche segreto di importanza a comunicarle e che il principe Codadad vi era interessato. Non ebbe appena pronunciato queste parole che Piruzè mostrò una viva impazienza di veder quell'uomo sconosciuto. Lo schiavo lo fece in mantinente entrare nel gabinetto della principessa, la quale congedò tutte le sue donne, tranne due per cui non aveva nulla di nascosto. Come vide il chirurgo, gli domandò ansiosamente quali nuove di Codadad avesse ad annunziarle. Allora egli le fece una narrazione di tutto l'accaduto fra Codadad ed i suoi fratelli, ciò che l'ascoltò con avida attenzione. Quando ebbe terminato, quella principessa gli disse: «Andate a ritrovare la principessa Deryabar e rassicuratela da parte mia che presto il re la riconoscerà per sua nuora, e quanto a voi siate persuaso che i vostri servigi saranno ben ricompensati». Dopo che il chirurgo fu uscito, Pirouzè rimase immersa nell'afflizione che di leggeri può immaginarsi. Il re entrò nel gabinetto e, vedendola in quello stato, chiese a Pirouzè se avesse ricevuto tristi novelle di Codadad. «Ah, signore», gli disse ella, «è finita. Il mio figliuolo ha perduto la vita e, per colmo di afflizione, non posso rendergli nemmeno gli onori della sepoltura, poiché, secondo tutte le apparenze, le bestie selvagge l'hanno divorato». In pari tempo le raccontò tutto quello che il chirurgo le aveva detto e non mancò di dilungarsi sul modo crudele in cui Codadad era stato trattato dai suoi fratelli. Il re, senza dar tempo a Pirouzè di terminare il suo racconto, sentì infiammarsi dalla collera e, cedendo al suo trasporto, disse alla principessa: «Signora, i perfidi che fanno spargere le vostre lacrime e che cagionarono al padre loro un dolore mortale proveranno un giusto castigo». Ciò detto, quel principe, col dolore dipinto sul viso, andò nella sala d'udienza e, salito sul suo trono, fece cenno al suo gran visir d'avvicinarsi e gli disse: «Hassan, ho un ordine a darti. Va tosto a prender teco 1000 uomini della mia guardia ed imprigiona tutti i miei figliuoli. Rinchiudili nella torre destinata a servir di prigione agli assassini, e ciò sia fatto al momento». Ciò detto, uscì dalla camera d'udienza e ritornò nell'appartamento di Pirouzè col visir che lo seguì. Avendo chiesto alla principessa ove stesse d'albergo la vedova di Codadad, le donne di Pirouzè glielo dissero, giacché il chirurgo non lo aveva dimenticato nel suo racconto. Allora il re, volgendosi al suo ministro: «Va», gli disse, «in quel caravanserraglio e conducimi qui una principessa che vi alberga, trattandola con tutto il rispetto». La principessa di Deryabar trovò il re che l'aspettava alla porta del palagio per riceverla. Presala per mano, la condusse all'appartamento di Pirouzè. Finalmente la principessa di Deryabar, superando il suo interno affanno, narrò loro l'avventura del castello e la disgrazia di Codadad, dopodiché chiese giustizia del tradimento dei principi. «Sì, o signora», le disse il re, «quegli ingrati periranno, ma è duopo far pubblicare prima la morte di Codadad, affinché il supplizio dei suoi fratelli non inciti a ribellione i miei sudditi. D'altra parte, avvegna che non possediamo il corpo del mio figliuolo, non bisogna tralasciare di rendergli gli ultimi onori». Dopo ciò si rivolse al suo visir e gli impose di far edificare una cupola di marmo bianco in una bella pianura, nel cui mezzo ergevasi la città di Harran, e da ultimo dette nel suo palagio un bellissimo appartamento alla principessa di Deryabar, che egli riconobbe per sua nuora. Hassan fece eseguire il tutto con tanta sollecitudine ed adoperandovi tanti operai che in pochi dì la cupola fu fabbricata. Appena terminata l'opera, il re ordinò delle preci e destinò un giorno per il funerale di suo figlio. L'indomani si fecero pubbliche preghiere nella moschea, le quali si continuarono per 8 giorni consecutivi. Il nono, il re risolse di far mozzare il capo ai principi suoi figliuoli e tutto il popolo, indignato per il trattamento che essi avevano fatto a Codadad, sembrava aspettare con impazienza il loro supplizio. Laonde si incominciarono a costruire i patiboli, ma si fu costretti a rimetterne l'esecuzione ad un altro tempo, perciò che si seppe improvvisamente che i principi vicini, i quali avevano già rotto guerra al re di Harran, si avanzavano con eserciti numerosi più della prima volta. Il re non li ebbe appena scorti che ordinò Eziandio e dispose le sue schiere alla pugna. Fece batter la carica e li assaltò con estremo vigore. I nemici ciò non pertanto gli tennero fronte degnamente. Dall'una e dall'altra parte si sparse molto sangue e la vittoria restò per lungo tempo incerta, ma infine stava per dichiararsi a favore dei nemici del re di Harran, i quali, essendo in maggior numero, stavano per avvilupparlo, quando si vide apparire dalla pianura una grossa schiera di cavalieri che si avvicinò ai combattenti in buon ordine. La vista di quei nuovi soldati maravigliò i due partiti, non sapendo ciò che dovessero pensarne. Ma non rimasero molto tempo nell'incertezza, poiché quei cavalieri si scagliarono contro i nemici del re di Harran e li sbaragliarono. Il re di Harran, che aveva osservato con molta attenzione tutto quello che era accaduto, aveva ammirato l'audacia di quei cavalieri il cui soccorso inopinato aveva fatta risolvere la vittoria in suo favore. Soprattutto era rimasto meravigliato del loro capo, da lui veduto combattere con un grandissimo valore. Egli desiderava sapere il nome di quell'eroe generoso ed impaziente di vederlo e ringraziarlo gli andò incontro. Quei due principi si avvicinarono e il re di Harran, riconoscendo Khodadad in quel bravo guerriero che lo aveva soccorso, o meglio, che aveva combattuto i suoi nemici, rimase immobile. «Ah, figliuol mio!» esclamò il re. «È egli possibile che mi siate reso? Ahimè, io disperava di rivedervi!» Ciò detto, tese le braccia al giovane principe, che si abbandonò ad un sì dolce amplesso. «Io so tutto, figliuol mio!» aggiunse il re. «È stata la principessa di Deryabar che mi ha dato contezza di ogni cosa, poiché d'essa sta nel mio palagio e non vi è venuta se non per chiedermi giustizia del delitto commesso dai vostri fratelli.» Khodadad fu trasportato dalla gioia nel sapere che la principessa sua moglie stava alla corte. «Andiamo, signore!» esclamò egli con trasporto. «Andiamo a trovar mia madre, la quale ci aspetta. Io ardo d'impazienza di tergere le sue lacrime, come pure quelle della principessa di Deryabar.» Questi due principi trovarono Piruzè e la sua bella nuora che aspettavano il re per felicitarlo. Ma furono inesprimibili i trasporti di gioia da cui furono comprese quando videro il giovane principe che l'accompagnava. Dopo che quelle quattro persone ebbero soddisfatto a tutti i moti che il sangue e l'amore ispiravano, si chiese al figliuolo di Piruzè per qual miracolo fosse ancora vivo. Egli rispose che un contadino salito sopra una mula, essendo entrato per caso nella tenda ove egli stava, vedendolo solo e trafitto da tante ferite, l'aveva legato sulla mula e condotto alla sua casa, ove aveva applicato alle sue ferite certe erbe che lo avevano ristabilito in pochi giorni. Quando ebbe terminato di parlare, il re disse: «Rendiamo grazie a Dio per aver conservato Khodadad, ma egli e Duopo periscano tutti i traditori che l'hanno voluto uccidere.» «Signore», rispose il generoso figliuolo di Piruzè, «per quanto siano ingrati ed iniqui, pensate che il vostro sangue scorre nelle loro vene. Essi sono miei fratelli, e però perdono loro il delitto, implorando da voi grazia per essi.» Il re accondiscese alla generosità di Khodadad, ed i suoi fratelli, finalmente, cessarono d'odiarlo e vissero lunghi anni in pace e prosperità.